a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati qui all'unico e
attuale
podcast di Frames Cinema, Strade Perdute. Io sono, come al solito, uno dei due conduttori di questa trasmissione, Alessandro Catana. Con me c'è il mio fidato compagno di viaggio, Jacopo Barbero, che saluto. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, ciao Alessandro.
E abbiamo come ospite della redazione il nostro carissimo Alberto, che è tornato a trovarci dopo qualche episodio di latitanza. Mannaggia a te, ti saluto Alberto.
Ciao a tutti e a tutti, ciao Ale, ciao Jaco.
Allora, oggi per questo episodio numero 51 siamo attuali perché abbiamo scelto di parlare di due film di Spielberg. Nello specifico parleremo di Minority Report del 2002 e di Munich, chiamatelo come volete, del 2005, appunto due tra i film più espressamente politici della carriera del regista, insieme forse a Lincoln e altri esempi, due titoli che, pur essendo usciti 20 anni fa e più, trattano comunque tematiche e situazioni e dinamiche che più attuali non potrebbero essere, perché nel primo caso abbiamo un film di fantascienza, un thriller fantascientifico che tratta di tematiche come sistemi di controllo, libertà, sicurezza, in una distopia, ma anche di intelligenza artificiale, realtà virtuale, insomma tante tematiche che conosciamo molto bene oggi, e dall'altro un film che parla della situazione israelo-palestinese, e lo fa ben prima delle vicende ben note della contemporaneità, e quindi cerchiamo di parlare di questi film come se fossero un po' una chiave di lettura della nostra realtà, della realtà che viviamo oggi nel 2024 tutti i giorni. Non vorrei indugiare oltre in realtà nell'introduzione e passerei subito la parola ad Alberto per l'introduzione del primo film, in modo che riusciamo a muoverci snellamente verso l'analisi degli stessi. Se vuoi, Alberto, ti passo la palla.
Allora, Minority Report, siamo nel 2002, ovvero anno in cui Spielberg prosegue il discorso, più che il discorso, prosegue la scia fantascientifica di AI, di intelligenza artificiale, che era dell'anno prima. È uno Spielberg estremamente prolifico, ha fatto 7 film nella prima decade degli anni 2000 e qui ne ha fatti 6 dal 2001 al 2005, poi ha fatto Indiana Jones 4 nel 2008, ma erano anni in cui Spielberg cacciava praticamente un film all'anno. La produzione acquistò i diritti dell'omonimo racconto di Dick, Minority Report, per realizzare, in realtà inizialmente doveva essere il sequel di Atto di Forza, tant'è che nella sceneggiatura originale dovevano esserci Gary Oldman, praticamente doveva esserci anche una sorta di Arnold Schwarzenegger come capo di una sezione che attraverso i poteri dei mutanti prevedeva i crimini del futuro. Il progetto fu acquisito da 20th Century Fox e ridefinito da Spielberg, poi su sceneggiatura di Scott Frank e John Cohen. Quindi di cosa stiamo parlando? Minority Report in realtà è una fantascienza hard, siamo nella hard sci-fi, se vogliamo definire il sottogenere fantascientifico, e troviamo un organismo o la tecnologia del pre-crime che utilizza esseri precognitivi che sono definiti precog. Fra l'altro precog si chiamano Arthur, Agatha e Dashiell, e sono un omaggio i nomi ai celebri scrittori, fra l'altro Arthur Conan Doyle, Agatha Christie e Dashiell Hammett, che è lo scrittore di romanzi prevalentemente hard-boiled. Questi precog riescono a prevedere omicidi futuri, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che non viene punito il fatto che non avviene, o meglio, che non è ancora avvenuto, bensì viene punita l'intenzione di compierlo e che porterebbe a concretizzarlo. Abbiamo Tom Cruise, chiaramente protagonista, che interpreta John Anderton, che è un capo dell'unità per crime, che diventa un fuggitivo dopo essere stato accusato di omicidio previsto proprio dagli stessi precog, e durante la fuga scopre una cospirazione all'interno del programma stesso del precrime, e quindi il personaggio di Tom Cruise lotterà per dimostrare la sua innocenza e smantellare anche il sistema di pre-crime che ci sta dietro, e quindi poi difendere la libertà individuale di ogni individuo. Diamo due dati per quanto riguarda, per esempio, il budget, che fu di 102 milioni, ne incassò 358 di milioni, quindi fu un successo commerciale, fu candidato ai premi Oscar del 2003 per il miglior montaggio sonoro, e piccole curiosità, Spielberg e Tom Cruise accettarono di lavorare gratuitamente, tra virgolette, perché chiesero in cambio il 15% degli incassi e quindi si portarono a casa 53 milioni di dollari a testa. E quindi di cosa possiamo parlare parlando di Minority Report? Beh, direi innanzitutto che la cosa che colpisce è il world building iniziale, perché noi siamo un inizio in medias res dove abbiamo una costruzione del mondo, proprio di world building, quindi di frequenze sonore, di immersione in un ambiente tecnologico ultra dettagliato e estremamente immersivo, di cui fra l'altro, se volete parlare voi e vi passo la parola, possiamo approfondire proprio l'aspetto della tecnologia e di come Spielberg decide anche di ambientare scenograficamente il tutto.
Sì, assolutamente, sono molto d'accordo. Sono contento che tu abbia citato la scena iniziale, perché ha colpito tantissimo anche me, anche proprio la capacità di Spielberg, come dire, di spiegare tutta, come dire, l'architettura narrativa, ecco, del film, quindi tutto il meccanismo dei precog, dell'unità pre-crime e così via, senza dirci le cose, ma facendocele vedere, ecco, cioè appunto, come si dice in inglese, show don't tell, no? Quindi mostra senza dire esplicitamente, ecco. Spielberg è uno dei grandi narratori per immagini del nostro tempo, dei narratori per azione, ecco. E in effetti, nella prima scena vediamo direttamente, come dicevi, è un inizio in medias res, vediamo direttamente l'unità pre-crime in azione e immediatamente capiamo tutta la dinamica e il modo in cui Tom Cruise, da membro della pre-crime, come dire, interpreta le previsioni dei precog e utilizza le previsioni per poi entrare in azione con tutta la squadra e sventare il crimine imminente, e così via. E poi, come dicevi tu, da un punto di vista, come dire, visivo, scenografico, proprio di messa in scena, c'è una grandissima attenzione verso l'oggettistica, le armi, le divise, gli strumenti, sono tutti, come dire, elementi molto curati da un punto di vista del design. Il film, peraltro, ovviamente ha un utilizzo molto molto forte di effetti speciali digitali. Siamo già negli anni post Matrix, quindi diciamo ormai post Matrix, post Terminator 2, ecco, comunque insomma ormai la tecnologia digitale si è imposta in maniera molto molto forte, ecco, nel cinema. E peraltro a livello atmosferico poi ad esempio le ambientazioni ricordano molto Blade Runner, ovviamente, di Ridley Scott, altro grande film, anzi altro capolavoro nel caso di Blade Runner, tratto da Philip K. Dick, quindi appunto torna l'ispirazione letteraria, ecco. E in ogni caso, sì, c'è una cosa che colpisce molto, e ne parlavamo forse prima, quanto vi sia un forte contrasto tra un mondo, un'ambientazione, diciamo, di carattere fantascientifico e in realtà delle location che sono molto reali, ecco. E quindi appunto dai bassi fondi della città, ai distretti residenziali borghesi della scena d'apertura, che sembra girata letteralmente nel mondo reale, nel mondo presente, ecco. E da questo punto di vista, dicevamo, è molto interessante questa scena di Spielberg di non distaccarsi completamente dalla realtà contemporanea, proprio per restituire anche un senso di realtà e non perdere totalmente il collegamento con la nostra realtà del presente, il che ovviamente è molto importante da un punto di vista anche tematico nel film, perché il film è ovviamente un film di fantascienza, ma è un film che si propone di fare un discorso sulla società, un discorso come dire, di carattere sociopolitico rispetto a tutta una serie di tendenze della società del controllo che stava prendendo piede in quegli anni, ecco. E da questo punto di vista un mondo totalmente irrealistico avrebbe probabilmente contribuito a creare un effetto di distacco, ecco. Poi ovviamente c'è una fotografia molto bella sempre del del solito Janusz Kaminski, collaboratore di Spielberg, e poi Alberto, mi dicevi che mi parlavi prima di una tecnica del bleach bypass, magari puoi spiegare tu, e così passiamo,
sì, sì.
Ripasso anche la parola, poi se vuoi la ripassi ad Ale.
Spielberg commissionò a Kaminski una fotografia che rendesse il film, qui cito testuali parole di Spielberg, il film più brutto e sporco. E quindi cosa fece Kaminski? Utilizzò la tecnica del bleach bypass, che, tagliando molto veloce, è una tecnica che, andando ad agire direttamente sulla pellicola, consente di ottenere un maggiore contrasto a scapito chiaramente della saturazione dei colori, motivo per cui i colori di Minority Report sono completamente desaturati, quasi dando un aspetto ipermagnetico a quello che noi vediamo. E l'ultimissima cosa, poi passa la parola ad Ale, era una postilla sul world building, quindi sulla creazione, sul processo immaginifico di creazione dell'universo fantascientifico, ovvero dove Spielberg chiamò a rapporto un team di esperti futurologi a Santa Monica proprio per discutere di come rappresentare il 2054. Quindi esperti futurologi presi dall'MIT, c'erano tre professori e c'era anche il membro, il direttore anche del dipartimento di un'agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare. Quindi andò a prendere proprio i massimi ranghi anche delle stesse agenzie governative statunitensi, e direi che poi il risultato si vede, nel senso che il world building, come abbiamo detto, è incredibile. E passo la parola ad Ale.
Sì, io cerco un po' di attaccarmi a quello che avete detto, avete messo tanta carne al fuoco, cerco un po' di integrare con delle mie considerazioni. Allora, partendo dal principio, sono estremamente d'accordo con quello che dice Jacopo per quanto riguarda l'attenzione e la cura che viene messa nell'oggettistica di scena, perché e anche ovviamente negli ambienti e in generale in tutta questa creazione scenografica, perché, correggetemi se sbaglio, ma mi sembra di aver letto che dal racconto di Dick Spielberg tragga sostanzialmente l'idea della pre-crime, senza andando poi in realtà a modellare un po' quello che è il mondo, eccetera, secondo una propria idea. E trovo che questo sia effettivamente riuscitissimo nel film. Parlavamo degli oggetti e io posso passare i prossimi 10 minuti a elencare tutti gli oggetti che mi ricordo nitidamente di questo film. Mi viene in mente il fucile a onde elettromagnetiche che usa Tom Cruise nella sequenza di inseguimento nella fabbrica di macchine, che si ricarica facendolo roteare, ma anche tutto l'impianto di palline che scendono con il nome inciso di legno. Insomma, c'è veramente un'attenzione verso tutti i componenti di questo mondo, anche scenografici, anche di oggettistica, che contribuiscono fortemente a rendere questo impianto fantascientifico totalmente credibile. Pensiamo anche alla già citata scena iniziale con Tom Cruise, che con questi guanti particolari lavora su questa macchina olografica per visualizzare appunto queste immagini dei precog, spostandole, muovendole, girandole con il sottofondo della musica classica, una scena veramente straordinaria, come ha già detto Jacopo in precedenza. Volevo commentare anche la fotografia di cui parlava Alberto, perché dicevamo che Spielberg è un grande narratore per immagini, e anche qui la fotografia di cui parlava Alberto ha un suo significato. Ad esempio, a me vengono in mente i colori totalmente desaturati, ma allo stesso tempo delle luci estremamente accentuate, totalmente sparate, diremmo in termini poco critici, che ne discutevamo prima in pre-live, in un certo senso contribuiscono a dare questo senso di claustrofobia, questo senso di poca tridimensionalità in un certo senso, come se i personaggi che vediamo nella vicenda fossero schiacciati in una dimensione bidimensionale, perdonatemi il gioco di parole, e sono sicuro che questo non fosse lasciato al caso, ma fosse una precisa scelta tecnica di Spielberg, che, vabbè, oltre alla fotografia Questo film ha una regia veramente, secondo me, incredibile, estremamente dinamica, che riesce veramente anche a dare dei momenti di straniamento di fronte a quello che vediamo. Penso ad esempio alla scena in cui Tom Cruise si inietta questo siero nella faccia che lo deforma tutto, e allora la regia inizia ad avere delle inquadrature sbilenche, storte, insomma, stiamo parlando sì di un blockbuster di fantascienza, come vedremo, con grandi riferimenti tematici e argomenti trattati di un certo spessore, ma siamo di fronte anche a un prodotto cinematografico veramente, veramente valido sotto tutti i punti di vista. Se ragazzi siete d'accordo, io magari vi ripasserei la palla per iniziare a parlare un po', appunto, come ho già detto, di quello che è un po' tutto l'impianto contenutistico del film. Non so chi di voi due voglia prendere la parola in merito.
Se volessimo fare i colti, potremmo citare la massima di Benjamin Franklin, che dice: chi rinuncia alla libertà per raggiungere la sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza. E direi che questo è la massima che racchiude in sé tutto l'impianto, prima dickiano, poi spielbergiano, di Minority Report. Che in realtà una cosa che a me è giunta subito all'occhio è come questo concetto di sicurezza, che poi vedremo sarà un fil rouge che in maniera molto inaspettata e atipica lo congiunge anche a Munich, sia direttamente collegata all'idea di Dio, e quindi anche quanto Dio ci dà la sicurezza, anche l'idea ontologica della stessa divinità. Perché se noi ci pensiamo, perché i precog danno sicurezza? Perché i precog sono oracoli, cioè i precog sono completamente divinizzati. Ricordiamo che un membro degli agenti dirà: siamo più clero che polizia. Ci sarà anche un piccolo easter egg di Colin Farrell, dove viene esplicitato che lui ha studiato 3 anni di teologia prima di aver fatto il poliziotto, e quindi è un'idea di sicurezza dove Dio ci dà questa sicurezza, e Dio deve essere perfetto, ed è qui infatti la perfezione che dà via, diciamo, anche alla trama stessa di Minority Report, ovvero come può essere che uno dei 3 oracoli sbagli? È possibile che uno dei 3 oracoli sbagli, ovvero i precog stanno per essere utilizzati, quindi anche il sistema pre-crime, su scala nazionale. E quindi perché l'ispettore federale Danny Whitmer viene inviato sul posto, appunto Corin Farrell? Perché è alla ricerca di eventuali difetti dei precog. Perché? Perché se viene individuato che i precog hanno difetti, vuol dire che sono umani e non sono più divini. Ovvero, parafrasato, un sistema giudiziario che ammette il dubbio, mi viene da dire, non lo vorrebbe assolutamente nessuno. Infatti questo, diciamo che l'aspetto divino è direttamente collegato all'aspetto poi politico-giudiziario, anche all'aspetto fantapolitico del tutto.
Mi inserisco a gamba tesa sulla scia di quello che hai detto, che secondo me è molto interessante, perché io trovo molto affascinante il rapporto, in un certo senso anche il paradosso che esiste in questo film, perché ci troviamo di fronte a una società fondamentalmente tecnocratica, in cui la tecnologia ha preso il sopravvento parzialmente anche sull'essere umano, ma nonostante questo, appunto, l'uomo continua a ricercare il divino, come dicevi tu. Dicevi giustamente che i precog sono quasi delle divinità, degli oracoli, no? Stanno in un tempio, vengono idolatrati appunto in maniera quasi religiosa. Pensiamo a quando il gestore di quel bordello digitale, non saprei come definirlo diversamente, incontra Agatha, si inginocchia di fronte a lei quando capisce che è una precog. Il film è veramente disseminato di indizi che spingono verso una dimensione religiosa, in contrasto totale con l'ambiente ultra tecnicizzato che viene mostrato. Alberto ne ha già citato qualcuno, ma parliamo anche della concezione che c'è di destino come se fosse controllato da un'entità superiore. I precog sono 3, forse un richiamo alla Trinità. Mi viene in mente anche il modo in cui gli agenti della pre-crime intervengono sulle scene del crimine, calandosi dall'alto come fossero quasi degli angeli, arrivano dal cielo in maniera totalmente inaspettata, sembra che appaiano lì sul momento. E questo è veramente interessante, secondo me, lo scontro che c'è in questo film, che non si risolve fondamentalmente perché abbiamo una società, una realtà totalmente dipendente dalla tecnologia, ma in cui l'istinto dell'uomo continua comunque a tendere verso qualcosa che sia assoluto. E questo secondo me è veramente interessante. Mi viene in mente anche Colin Farrell che prima di morire bacia la medaglietta, che penso fosse un crocifisso, comunque una cosa religiosa. E se pensiamo che è tratto da un racconto di Philip Dick, abbiamo già citato Blade Runner, pensiamo a quanti riferimenti anche lì cristologici o comunque religiosi ci sono all'interno di Blade Runner. Quindi in questo senso mi sembra anche un film che rispetti il materiale di partenza in maniera totale, rielaborandolo e offrendo comunque una rilettura totalmente consapevole, totalmente affascinante per quanto mi riguarda. Jacopo, se vuoi intervenire.
Sì, sono molto d'accordo con tutto quello che avete detto. Peraltro, prima Alberto citava quella bella frase di Benjamin Franklin che, come dire, commenta un po' la polarizzazione tra libertà e sicurezza, no? Dicevi chi rinuncia alla libertà per raggiungere la sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza. E in effetti il film mette in scena proprio quella che, come dire, prendendo a prestito un'espressione di Gilles Deleuze, è una società del controllo, cioè una società in cui c'è riconoscimento facciale, pubblicità personalizzate, realtà virtuale, intelligenza artificiale, tutte cose che d'altronde oggi fanno effettivamente parte della nostra vita. Peraltro poi prima Alberto parlavi del fatto che la tecnocrazia che il film mette in scena non può tollerare il dubbio, no? rispetto al fatto che un crimine verrà commesso da parte di una certa persona. Ecco, in effetti questo come appare chiaramente dalla scena in cui il personaggio di Tom Cruise va a incontrare la persona che ha inventato, ecco, la donna che ha inventato il sistema dei precog e del precrime in generale. Ecco, l'inventrice del precrime dice a Tom Cruise che in qualche modo l'approssimazione è inevitabile in un regime tecnocratico come quello che lei ha contribuito a fondare, cioè la questione del minority report, ovvero di questi rapporti di minoranza, di queste previsioni devianti, no, in qualche modo, da parte della precog Agatha, questi minority report vengono distrutti per approssimare il più possibile il risultato delle previsioni e poter propagandare l'intero sistema del pre-crime come infallibile. E effettivamente la tecnocrazia, come vediamo anche oggi, spesso passa per l'approssimazione, ma come si può fare vera giustizia approssimando, no? Questo è quello che ci chiede il film, cioè la vera giustizia non può basarsi sull'approssimazione, non può basarsi su, come dire, previsioni di massima, ecco, no? Cioè ogni caso va valutato a sé, ogni caso va studiato a fondo, perché abbiamo a che fare con la vita delle persone in qualche modo.
Tra l'altro a me fa pensare questa cosa che dici, perché nel film noi vediamo che le persone arrestate per questi crimini non ancora commessi non subiscano un processo, cioè vengano direttamente imprigionate, perché è già tutto definito, non c'è la possibilità di discutere, come dici tu. No, è già tutto deciso fondamentalmente, e quindi le persone vengono direttamente incarcerate in queste prigioni virtuali, ma non vediamo mai un processo, quindi è molto giusto quello che dici.
E tra l'altro è interessante perché nel momento in cui poi il personaggio di Tom Cruise, come dire, vede una previsione che è relativa a lui stesso, no? Lui immediatamente decide di scappare, cioè non prova a parlare con i suoi colleghi, cioè nel momento in cui il sistema dei precog, ecco, produce una previsione relativa a una certa persona, questa persona è immediatamente colpevole e non c'è possibile negoziazione, ecco.
Lui potrebbe dire: io adesso sto chiuso in una stanza per le prossime 48 ore, così non succede niente. Non è contemplata questa cosa.
Sì, non aspetta neanche per dire che, come dire, anche i suoi colleghi, non appena scoprono che lui è al centro della prossima previsione, non aspettano, come dire, l'avvicinamento della data di scadenza, immediatamente si mettono a inseguirlo. Quindi, appunto, Sono molto d'accordo con quello che dici sul fatto che non vi è alcun processo, cioè nel momento in cui uno è nel sistema, non, come dire, è colpevole senza appello, ecco. E, peraltro è davvero un film profetico Minority Report, perché poi in realtà tutti questi elementi di una società del controllo in realtà sono assolutamente già in atto in versioni, diciamo, meno fantascientifiche, ma in molti paesi, ecco. Pensiamo insomma, adesso, come dire, ogni poi si potrebbero citare tante cose, ma pensiamo, è cosa nota che in Cina negli ultimi anni si è implementato un sistema in cui, appunto, io tra l'altro ci sono stato anche di recente proprio in Cina, effettivamente ci sono telecamere dappertutto, telecamere che hanno riconoscimento facciale, quindi effettivamente c'è una società che è molto controllata, dall'altro anche molto sicura, perché naturalmente i tassi criminali sono molto molto bassi, però. E qui torna un po' la frase di Benjamin Franklin, cioè vogliamo veramente scambiare una società apparentemente più sicura per una riduzione delle nostre libertà, per una riduzione della nostra privacy? E da questo punto di vista, secondo me, un'altra scena pazzesca è quella in cui la sequenza dei ragni, appunto, in cui la squadra che sta dando la caccia al personaggio di Tom Cruise sguinzaglia questi piccoli robot che in qualche modo vanno a controllare l'identità degli abitanti di una palazzina. E questi ragni si infilano sotto le porte, entrano negli appartamenti, inquadrano l'iride della persona e automaticamente sono in grado di determinare l'identità di quella persona, proprio perché probabilmente fanno riferimento a tutta una serie di database, di dati, ecco, computerizzati, ecco. Però e le persone in questa scena vengono interrotte nelle loro attività quotidiane dall'ingresso di questi robot in casa loro. Addirittura c'è una coppia che sta avendo un rapporto sessuale e viene interrotta in un momento di intimità da questi robot che si inseriscono tra di loro e controllano la loro iride e poi proseguono. Ecco, e le persone in questa sequenza non sembrano scomporsi più di tanto, sono abituate proprio a questa costante violazione della privacy, a questa costante controllo sociale che si infiltra anche nella loro vita più privata. E, peraltro
sì, c'è una coppia che sta litigando in quella scena, mi fa morire, perché stanno litigando per un presunto tradimento, arrivano i ragni, loro smettono di litigare per un secondo, si fermano, si fanno identificare e poi continuano a litigare. Questa cosa è esplicativa di quello che stai dicendo te in una maniera totale.
Assolutamente, cioè la totale assuefazione al controllo, no? Cioè la società è così abituata a essere controllata che, come dire, si interrompe un attimo anche in una propria attività quotidiana come litigare o fare l'amore con il proprio partner e poi si continua, ecco, non appena il controllo è avvenuto. E, peraltro poi il film, chiaramente, il racconto di Dick prima ancora, ovviamente, insomma, sono tra le pietre miliari della letteratura e del cinema rispetto all'idea di predictive policy, no? Cioè della polizia predittiva in qualche modo, no? E la predictive policy ormai è letteralmente realtà in certi paesi. Torniamo alla Cina, dove soprattutto nell'ultimo decennio la predictive policy è diventata un qualcosa che avviene, ecco. Quindi praticamente c'è un uso sempre più forte di banche dati, sistemi di informazione per in qualche modo predire dove, quando e come c'è una maggiore possibilità che determinati crimini possano avere luogo e di conseguenza le forze dell'ordine possono orientare la propria attività in un certo modo. Ma peraltro lo stesso avviene anche negli Stati Uniti, in diversi stati cui California, Washington, South Carolina e così via, New York stessa, la polizia utilizza sistemi predittivi, anche qui ovviamente sempre tramite database, intelligenza artificiale. Diciamo che l'impiego dell'intelligenza artificiale in ambito di polizia è un qualcosa che sta aumentando sempre di più e su cui ovviamente vi sono enormi dibattiti etici e così via, perché chiaramente poi questi database, queste banche dati che vengono utilizzati per fare delle previsioni rispetto a futuri potenziali crimini sono dei database che sono biased, cioè non sono dei database oggettivi, sono dei database che hanno sempre in qualche modo un punto di vista sulla questione e possono contenere dei pregiudizi, possono contenere, insomma, è molto difficile realizzare un sistema realmente equilibrato, senza contare che in ogni caso, come dire, vi sono molti dubbi a riguardo della pratica tout court. Infatti in Europa sono pochissimi paesi in cui si è fatto uso, ad esempio, di queste tecniche di predictive policy. Tra l'altro, poi concludo e poi vi ripasso la parola, l'idea della predittività era assolutamente attuale, ecco, nel 2002, all'epoca della produzione del film. Ricordiamo che nel 2003 gli Stati Uniti invasero l'Iraq parlando esplicitamente di guerra preventiva, in riferimento al fatto che l'Iraq avrebbe avuto le famose armi di distruzione di massa, che poi non sono mai state trovate, ecco. Quindi, cioè, gli Stati Uniti, come dire, l'amministrazione Bush di allora, inquadrò proprio l'intervento in Iraq, l'invasione dell'Iraq, come un intervento preventivo, ecco, quindi basato su delle previsioni rispetto a potenziali comportamenti offensivi futuri, e da questo punto di vista appunto il film Minority Report è pienamente uno dei cosiddetti film del post 11 settembre, ecco, come peraltro poi sarà anche Munich, di cui parleremo tra pochi minuti. Quindi mi sembra veramente un film che era già attuale all'epoca, era già profetico all'epoca rispetto a qualcosa che sarebbe avvenuto di lì a poco, e lo è ancora di più oggi. Quindi Minority Report, ripeto, al di là poi dei suoi meriti cinematografici oggettivi, di cui poi parleremo ancora, parleremo anche dei difetti del film, perché poi è tutto tranne che un film perfetto, però ecco, è un film che tematicamente è davvero, ha ancora grandissime cose da dirci, ecco, anzi forse è cresciuto in valore da questo punto di vista.
Sì, voglio dire una cosa magari non totalmente coerente, però mi è venuto in mente ascoltandoti che in realtà questo concetto del tentativo di prevedere i crimini non è una cosa totalmente nuova nel mondo, perché mi è venuto in mente, e l'ho velocemente cercato su Google mentre parlavi, che già Cesare Lombroso, non so bene in che periodo storico, aveva elaborato una teoria per la quale si potevano identificare i criminali dalla loro fisionomia del viso, insomma, dal loro aspetto esteriore. E quindi questa mi sembra un po', in un certo senso, il tentativo di fare quello che poi Philip Dick ha scritto nel suo racconto. Quindi c'è forse sempre un tentativo di voler prevedere le attività criminali. A parte questo piccolo commento stupido, sono molto d'accordo con Jacopo quando dice che è un film estremamente profetico, ma io trovo delle profezie, diciamo, anche nei dettagli anche più insignificanti del film. Non parliamo del riconoscimento facciale, di cui già ha parlato Jacopo, in merito a impianti di sicurezza, telecamere, eccetera. A me la cosa che più ha colpito è in assoluto la pubblicità personalizzata che Tom Cruise incontra entrando nel supermercato, perché ci sono questi schermi, anche qui olografici, sembrano delle proiezioni digitali, che parlano con lui per nome e gli propongono dei prodotti riferendosi direttamente a lui. E in termini meno fantascientifici, questo è già ciò che succede oggi, perché noi, navigando su internet, accettiamo qualsiasi tipo di cookie, qualsiasi tipo di cosa, e ci arriva sul telefono. Magari stiamo parlando di biciclette con un amico, stiamo chattando parlando di biciclette, e dopo 5 minuti ci arriva la pubblicità di una bicicletta su Instagram, e mi sembra un po' la stessa cosa. Quindi il film già 20 anni fa si metteva in guardia rispetto a queste dinamiche, che di nuovo a noi oggi sono del tutto indifferenti, perché, come diceva giustamente Jacopo, noi, come i personaggi del film, siamo ormai assuefatti a questo tipo di ingerenza della tecnologia all'interno della nostra vita. Ma pensiamo anche a di nuovo quella specie di bordello digitale che vediamo nel film, in cui questi personaggi vivono delle esperienze straordinarie, anche sessuali, con dei visori, con delle camere in cui vengono proiettati questi momenti. È un po' anche qui quello che già accade con la realtà aumentata, con tutto questo tipo di tecnologia che ci porta a vivere in un mondo che non è quello vero fondamentalmente. E
ricordiamoci che Spielberg poi anni dopo ha fatto Ready Player One, che è un film che, come dire, riflette proprio su queste dinamiche.
E quindi in un certo senso ci vuole dire attenzione, perché queste dinamiche esistono e penso che noi come società, come mondo occidentale, le prendiamo un po' sotto gamba. Passo la parola ad Alberto, magari, che è un po' che non parla, ci siamo un pochino presi la palla io e Jacopo. Ti lascio la parola, Alberto, quello che vuoi.
Ah, ma in realtà sull'argomento direi che l'abbiamo e l'avete sviscerato bene in profondità. Mi viene in mente una cosa, per esempio, che in realtà basta vedere quanto sia facile per l'essere umano aggirare con grande facilità anche esseri quasi deifichi come i precog, per esempio, in questo caso, attraverso lo sfruttamento degli eco, che ancora non abbiamo citato, per esempio il fatto che i precog molte volte abbiano déjà vu di omicidi che hanno già visto, quindi a volte sognano omicidi del passato, e questa cosa in realtà viene molto sfruttata dagli esseri umani che simulano e quindi che mettono in scena di nuovo gli omicidi per sfruttare così il pensiero che possano essere omicidi già avvenuti. Quindi in realtà anche un sistema tecnocratico apparentemente perfetto e da oracolo come quello dei precog è aggirabile con grande facilità dall'essere umano. In realtà poi, riguardo alla tecnocrazia, direi che abbiamo detto tutto, possiamo fare riferimento, visto che per adesso abbiamo elogiato in maniera sperticata il film, possiamo arrivare anche a qualche difetto che comunque il film al suo interno ha, perché la mia sensazione, rivenendolo anche dopo anni, che da quel che ho capito era condivisa anche comunemente da tutti noi tre, era che nell'ultima mezz'ora il film fosse diventasse anzi più un thriller fantapolitico e quindi una fantascienza fantapolitica un po' meno arguta, un po' meno elaborata, con un po' di, non dico cliché, ma in inglese diremmo gimmick, cioè degli espedienti un po' più semplici di quello che magari il film poteva far prefigurare. Poi non è un difetto che va a inficiare la godibilità del film, assolutamente, ma diciamo che la risoluzione negli ultimi 30 minuti, ecco, se il film si fosse chiuso 30 minuti prima, comunque dura 2 ore e mezza, avrebbe avuto un minutaggio sicuramente degno, a noi va benissimo anche il finale così com'è, sicuramente non avrebbe perso moltissimo. Questo forse è un difetto che gli possiamo trovare, non so cosa ne pensate voi di questo aspetto qui.
Banalmente c'è un falso finale nel film, perché è la scena in cui si realizza effettivamente la previsione su Tom Cruise, poteva essere la fine del film per quanto mi riguarda, e invece il film continua appunto su questa vena un po' thrillerosa, un po' complottista, un po' su queste frequenze qui. Anche io sono d'accordo che non funzioni, non la trovo così come dire fastidiosa. Il film diventa effettivamente un po' macchinoso, come dicevamo prima, ma tutto sommato allunga un po' il brodo e di fatto non aggiunge niente, siamo d'accordo. Però
sì, più che altro tutta la parte, appunto, a parte che il personaggio di Max von Sydow è un cattivo un po', come dire, un po' stereotipato, un po' approssimativo, ecco, per quanto von Sydow sia sempre grandioso nell'interpretarlo. Però sì, ecco, l'ultima parte diventa anche un po' macchinosa, un po' complessa, un po' complicata, senza, scusate, paradossalmente guadagnare in complessità, nel senso che l'ultima parte è tutta dedicata, diciamo, un po' alla soluzione anche degli antefatti relativi al video, cioè alla previsione di Agatha rispetto all'omicidio nel lago, ecco, che abbiamo visto all'inizio del film. E in definitiva tutta questa parte mi sembra anche abbastanza sconnessa rispetto alla vicenda principale di Tom Cruise e alla questione dei Minority Report, insomma. In definitiva si riflette anche un po' su come il personaggio di Max von Sydow, quindi il fondatore del programma Pre-Crime, sfruttasse anche proprio fisicamente, psicologicamente i precog. Appunto, mi sembra che quest'ultima parte non è che non funzioni in termini assoluti, però ecco, aggiunge proprio poco al film. E peraltro il finalissimo della pellicola mi convince abbastanza poco, un finale molto consolatorio e anche un po' zuccheroso rispetto a un film che invece era partito con, come dire, delle premesse molto inquietanti. Però ecco, conosciamo Spielberg, conosciamo anche il suo cinema, quindi insomma va benissimo così. Volevo parlare, a meno che non abbiate qualcos'altro da dire rispetto a questo, di alcune citazioni cinematografiche che sono contenute nel film, nel senso che in particolare ho trovato particolarmente interessante la scena in cui Tom Cruise si reca dal dottore interpretato da Peter Stormer, che è per il, come dire, il cambio di occhi, appunto, e nella clinica, chiamiamola così, anche se è un termine un po' generoso forse, di questo chirurgo, vi sono dei film che stanno venendo, ci sono dei film che vengono proiettati sulle pareti, e un film dopo l'intervento di trapianto degli occhi è Il segno di Zorro di Ruben Mamoulian, e il riferimento, come dire, è abbastanza chiaro, nel senso che ovviamente vediamo Zorro che ha la maschera sugli occhi, mentre Tom Cruise appunto ha questi occhi bendati, che poi sono anche uno dei simboli del film, nel senso che il poster del film ha proprio anche il personaggio di Tom Cruise con una benda sugli occhi, ecco. E poi però invece più interessante, quando Tom Cruise appunto entra nella clinica, vediamo sul muro l'immagine di un film che è La casa di bambù, House of Bamboo di Samuel Fuller, che è un noir del 1955. Tra l'altro, interessante, è il primo film hollywoodiano interamente girato in Giappone. E in questa vediamo una scena di questo film in cui il personaggio che in La casa di bambù è interpretato da Robert Ryan uccide il personaggio di Cameron Mitchell, una sorta di bagno pubblico giapponese, e la scena riecheggia in realtà la trama proprio di Minority Report e anticipa ciò che accadrà nel film, o quantomeno quella che è un po' la previsione di ciò che dovrebbe accadere, nel senso che in La casa di bambù Mitchell viene ucciso quando non è responsabile di ciò di cui il personaggio di Ryan lo accusa. Allo stesso modo il personaggio di Leo Crow in Minority Report dovrebbe venire ucciso, ed effettivamente verrà ucciso da Anderson, ovvero da Tom Cruise, da Anderton, scusatemi, quindi da Tom Cruise, laddove Leo Crow non è il reale responsabile del crimine che Anderton gli imputa, ovvero il rapimento e l'uccisione di suo figlio. E quindi il fatto che Spielberg scelga di mostrare questa scena è in qualche modo una sorta di previsione già del fatto che Anderton finirà per uccidere un innocente e quindi cadrà in una trappola in qualche modo. E quindi è interessante perché di nuovo Spielberg anche qui gioca col concetto di previsione, no? Però in maniera estremamente cinefila.
Io direi che possiamo dire le ultime due curiosità per dovere di cronaca e poi passare al secondo film di questo podcast, ovvero la prima che mi viene in mente è, e forse anche una delle cause perché l'ultima mezz'oretta traballa di più, è il carattere hitchcockiano del film, che forse si va a perdere proprio nel finale, e hitchcockiano non a caso, dal momento che tra le sequenze del film c'è il corpo a corpo tra John Anderton e Danny Whitwer, quindi fra i due, tra il villain e il protagonista, in una claustrofobica fabbrica di macchine sempre nel 2050. Questa è un omaggio in realtà a una scena mai girata da Alfred Hitchcock, che l'aveva ideata per Intrigo internazionale del 59. Le ultime due curiosità al volo che possiamo dire sono, per esempio, che prima Ale ha citato le pubblicità all'interno del film. Il film è pieno zeppo di product placement, perché i product placement, innanzitutto c'è ovviamente quello della Lexus. Toyota pagò 5 milioni di dollari alla produzione per inserire al suo interno la macchina. Nokia investì 2 milioni di dollari per le cuffie dei personaggi, e abbiamo altri brand come Pepsi, American Express, Reebok, e poi soprattutto uno che mi ricordo aveva entusiasmato Ale a metà film.
Me lo lasci citare a me, per favore. Perché ragazzi, il momento in cui Tom Cruise entra nel negozio di Gap e si guarda intorno cercando i vestiti per Agatha, io trovo che sia il product placement più pacchiano e più sguaiato di sempre, cioè proprio in barba a qualsiasi tipo di dignità e di decoro hanno fatto questa scena. E a me, cioè, non riesco a odiare quel momento, perché è talmente comico che per me è pazzesco. Cioè, proprio ho detto, ma che cazzo ce ne frega, facciamolo così, facciamo entrare Tom Cruise in un negozio di Gap in un centro commerciale. Per me genialità cinematografica pura. Poi non so voi come la pensiate.
No, io sono d'accordissimo. E ultimissima curiosità, e passiamo veramente a Munich, è che nella scena in cui John rapisce Agatha, Danny Whitwer chiede quanto tempo ci rimane, riferendosi chiaramente al tempo che hanno prima che John commetta l'omicidio. Un ufficiale della pre-crime gli risponde 51 minuti e 30 secondi. Ovviamente questo è il tempo che rimane alla fine del film, ovvero ai titoli di coda. Abbiamo citato i titoli di coda, direi che possiamo passare in definitiva a Munich.
Continua tu direttamente.
Perfetto, con Munich facciamo uno skip di 3 anni, comunque all'interno del momento più prolifico di Spielberg per adesso, negli anni 2000, siamo soltanto 3 anni dopo. Spielberg torna comunque sull'argomento, prima aveva trattato l'argomento della Shoah con Schindler's List, ora passa direttamente al post-olocausto, quindi al massacro di Monaco del 72, comunque anche le sue radici ebraiche ritornano all'interno della sua filmografia. Ricordiamo per esempio che anche in Indiana Jones e l'ultima crociata dell'89, anche se è un film d'avventura, il suo tema centrale era comunque ovviamente la ricerca del Sacro Graal, che ha forti legami il Sacro Graal con la tradizione ebraica e la storia cristiana. E comunque all'interno del cinema di Spielberg abbiamo sempre un piccolo fil rouge, un piccolo ma grande fil inerente alla libertà, alla giustizia, ai diritti umani. Ricordiamo Amistad, Il colore viola e altri film importantissimi di Spielberg. Direi che prima di addentrarci all'interno di Munich facciamo un breve contesto storico per capire anche di cosa parla il film, in quali anni si ambienta, in quale contesto anche socio-politico il film si cala. Siamo ovviamente all'interno di uno dei temi, forse il più grande tema attuale nel 2024, che è la causa israelo-palestinese. Ovviamente ricordiamo, per dovere di cronaca, iniziata nel 47 con l'approvazione da parte dell'ONU del piano di ripartizione accettato da Israele e non dalla Palestina. Abbiamo ovviamente nel 48 la Nakba, quindi la catastrofe in arabo, nel 64 la nascita dell'ULP di Arafat, per arrivare fino al 72, dove accade il massacro di Monaco. Praticamente durante i giochi olimpici un comando dell'organizzazione terroristica palestinese, che era chiamato Settembre Nero, guidato da Meja Bril, organizzò quella che era una vera operazione terroristica per attirare quindi su di sé l'attenzione internazionale sulla causa palestinese. Fu quasi 24 ore, in realtà iniziò alle 4 e mezza di notte, si arrivò fino alle 21 della giornata successiva. Entrarono all'interno del villaggio olimpico, presero in ostaggio 11 atleti israeliani, ne uccisero 2 istantaneamente, comunque pochi minuti dopo la presa in ostaggio, mentre i restanti prigionieri tenettero in ostaggio fino alle 21 della giornata successiva. E cosa volevano? Volevano la liberazione di 234 prigionieri palestinesi detenuti in Israele Israele sin dall'inizio del conflitto. Ovviamente intervennero le autorità tedesche, che portarono a quello che venne definito la tragedia di Fürstenfeldbruck, in quanto arrivarono a dover partire dopo essere scesi a patti con i terroristi per far rimpatriare i terroristi, e questa scena qui si vedrà anche in Munich, nel ritrovo con elicotteri e aerei, chiaramente era una trappola per i terroristi, fu aperto il fuoco e alla fine il risultato fu che morirono i 5 terroristi palestinesi, morirono tutti gli 11 atleti israeliani e morì anche un poliziotto tedesco. Chiaramente il massacro di Monaco scatenò un'ondata di shock e di rabbia in tutto il mondo, e ci fu anche l'intervento del Comitato Olimpico, che sospese i giochi per un giorno di lutto, che fa anche ridere sospendere i giochi per un giorno di lutto a seguito di 16 morti e un attentato terroristico, ma così fu. E quindi il film tratta in realtà in scena anche con un reenactment il massacro di Monaco del 72, ma in realtà noi assistiamo all'operazione Ira di Dio. L'operazione Ira di Dio, tra l'altro qui ironia della sorte torna il nome Dio citato già in precedenza per Minority Report. L'Ira di Dio è la risposta di Israele, soprattutto chiaramente del Mossad, all'attacco terroristico del 72, una operazione che porta con sé ancora oggi mille controversie, a partire dalla violazione della sovranità nazionale, perché le azioni del Mossad nel condurre le operazioni all'estero intervennero chiaramente senza il consenso dei paesi ospitanti, con diciamo azioni mirate, a volte anche che andavano a prendere civili, come in un caso che poi citeremo, esposto all'interno di Munich, e quindi chiaramente un'operazione che porta con sé anche possibili vittime civili. Ci fu il famosissimo affare Lillehammer, che fra l'altro non viene rappresentato in Munich, ma noi leggiamo Lillehammer fra le città all'inizio del film, quando vengono tutte fuori i nomi delle città, per poi restare soltanto quello di Monaco. L'affare Lillehammer, appunto, che compare nei titoli di testa, fu una operazione controversa del Mossad del 73, quindi l'anno successivo, in cui per uno scambio di persona venne assassinato un cittadino marocchino scambiato per un terrorista. Noi invece nel film vedremo l'episodio accaduto a Wildwater, che era un intellettuale palestinese assassinato il mese successivo, nell'ottobre del 72, dai servizi israeliani a Roma. Chiudo l'introduzione citando anche un documentario del 99 di Kevin MacDonald, che è One Day in September, consiglio molto, ricostruisce tutte le vicende nei dettagli. Fra l'altro abbiamo anche un film uscito quest'anno, non tanto su questo specifico caso, ma abbiamo Golda, candidato agli Oscar del 2024. E arriviamo quindi a parlare nello specifico di Munich. Munich è un film dal budget di 70 milioni, incassò 131 milioni, quindi in ogni caso non un grandissimo successo commerciale, ma arrivò quasi a raddoppiare il budget. L'ultimo film di Spielberg, distribuito da Universal prima di Fablemans. Spielberg aveva già detto 3 volte di no a questa operazione, per poi in realtà acconsentire ma non rilasciare alcuna intervista promozionale del film, e questo comunque è anche un sintomo di quanto Spielberg senta a cuore la causa, in cui in qualche modo le sue radici lo portano a approcciarsi in maniera anche più intima, personale e riflessiva a certi progetti piuttosto che ad altri. Il film è tratto dal romanzo di George Jonas, Vendetta, Vengeance in inglese, The True Story of an Israeli Counter-Terrorist Team, un progetto rimandato e riscritto più volte fino a cadere nelle mani di Eric Roth e del geniale Tony Kushner, ricordiamolo poi sceneggiatore di Spielberg anche per Lincoln, West Side Story, The Fablemans, che aveva cosceneggiato poi con lo stesso Spielberg, e fra l'altro premio Pulitzer Tony Kushner per Angels in America, serie che consiglio molto di recuperare del 2003. E per dire brevemente la trama del film, vedremo Avner Kaufman, Eric Bana, che andrà alla ricerca dei responsabili del massacro di Monaco, viaggiando per le principali città europee e anche del vicino Oriente. Quindi un progetto sicuramente più intimo, più personale, più sentito, se vogliamo poi fare il paragone con Minority Report, tra l'altro due film che sono anche specchio delle due facce di Spielberg, che lui in realtà mantenuto per tutta la sua filmografia. Quindi in questo caso Munich, un film anche più, in termine molto scabroso e volgare, lento, potremmo dire, che chiaramente non è mai un difetto, ma comunque un film più riflessivo, che comunque mantiene degli ottimi ritmi grazie alla vena di thriller d'azione e comunque che tocca tematiche storiche importanti sentite dal regista. D'altra parte invece uno Spielberg anche a volte più sguaiato, più blockbuster, più di intrattenimento nudo e crudo. E dopo questa mia brevissima e concisa introduzione passo la palla ai ragazzi per andare più nelle viscere, nelle profondità del film.
Grazie Alberto per questa tua introduzione breve e concisa a Munich, che tra l'altro lo anticipo subito è uno dei miei film preferiti della carriera di Spielberg, un film che amo davvero tantissimo e che trovo assolutamente straordinario, ecco. Ma allora, anzitutto per come dire, cominciare a entrare nel vivo, ecco, di ciò che Munich racconta, della prospettiva che Spielberg vuole come dire, enfatizzare con questo suo film, come dire, andiamo immediatamente a vedere quello che è la collocazione proprio storica della produzione del film. Il film è del 2005 e quindi di nuovo chiaramente Munich è un altro film post 11 settembre, come già Minority Report. In effetti Munich, come vedremo, è un film sulla violenza che genera altra violenza, e l'11 settembre è un attentato drammatico che ha prodotto guerre che hanno generato solo più morti, più distruzione e come dire, anche più terrorismo, più insicurezza nel nostro mondo, ecco, è ben noto, come dire, che la guerra al terrore ha prodotto ben pochi risultati, come peraltro la cronaca recente dimostra, ecco. Il film, come dire, la forza di Munich di Spielberg è che Spielberg, nonostante sia una persona di origini ebraiche, il film non ha un approccio, come dire, fazioso, schierato. Soprattutto il film evita semplificazioni, evita le classiche opposizioni bene, male, democrazia, terrorismo, ecco. Il film evita tutte queste semplificazioni, ma come dire, porta la riflessione sul conflitto israelo, sul decennale conflitto israelo-palestinese, a livelli di complessità che solo tramite l'arte probabilmente possono essere raggiunti, perché poi inevitabilmente il dibattito contemporaneo, e non solo contemporaneo, rispetto a questa questione è sempre, come dire, drogato da interessi geopolitici, posizionamenti politici e geopolitici, appunto, mentre invece Spielberg, da grande artista, sa realizzare un film che si pone al di sopra di questi piccoli dibattiti, come dire, veramente bassi, ecco, a cui spesso assistiamo anche appunto in questi mesi in televisione, e sa fare un film in cui letteralmente lui da ebreo racconta una tragedia del popolo e dello Stato ebraico, come l'attentato del 72 a Monaco, ma al tempo stesso racconta come la reazione di Israele rispetto a questo attentato non sia stata altra che un tentativo di sopprimere la violenza con la violenza, e quindi tutto quello che il film racconta è un eterno ciclo di morti, in qualche modo, che come dire, che coinvolge tutti, ecco, sia gli ebrei sia i palestinesi, e quindi appunto prima uno uccide un altro, poi si reagisce, ci si vendica, e poi ci saranno altri morti dall'altra parte, altri morti dall'altra, e a un certo punto del film il personaggio di Hans, che è uno dei membri della squadra che collabora con il protagonista Avner, dice che i politici israeliani vogliono mostrare al mondo che uccidere ebrei ha un costo altissimo, ma in realtà commenta poi Hans, uccidere i palestinesi non costa poco, non solo in termini economici, perché come vediamo nel film il personaggio di Avner paga $200,000 a nome al personaggio di Matteo Amalric, questo personaggio francese molto ambiguo, che gli procura, diciamo, i nomi e i dati degli obiettivi da colpire, ma il costo di questa operazione, come dire, di questo massacro, ecco, operato dalla squadra di Avner, e un costo molto alto anche in termini umani, perché ovviamente il fatto che gli ebrei organizzino questi, di fatto questi attentati, questi assassini di questi terroristi palestinesi, non fa altro che comportare ulteriori attentati, ulteriori morti, rappresaglie, vendette, perché ovviamente i palestinesi a loro volta reagiscono agli omicidi e più ebrei ancora muoiono. Quindi insomma il film racconta letteralmente una scia di violenza inarrestabile, e questo ovviamente è molto attuale proprio oggi, perché come dire, senza come dire, voler entrare nella complessità, ecco, di ciò che sta avvenendo in questi giorni in Israele e soprattutto a Gaza, il conflitto israelo-palestinese continua tuttora ed è spesso raccontato con infinite semplificazioni, comunque la sui pensi, e quel che è certo è che il sangue in quella terra continua a scorrere interrotto da una parte e dall'altra, in questi giorni soprattutto da una parte, ovvero quella dei palestinesi, purtroppo. Però ecco, è evidente come anche gli eventi, come dire, come il film Munich sia veramente una lente che ci permette di leggere il presente in maniera terrificante, perché racconta esattamente quanto molto spesso a un atto violento, se si risponde con un atto violento, ecco, si determina una scia di violenza inarrestabile.
Sì, secondo me è molto centrato quello che dici tu rispetto al film. Quello che io trovo veramente interessante di Munich è che si rifiuti totalmente la narrazione dicotomica e polarizzata in un certo senso. Non è che, come purtroppo in realtà molto spesso vedo nella comunicazione, nei media, al giorno d'oggi i palestinesi poverini, gli israeliani cattivi, che ognuno può assolutamente pensare quello che vuole, ma mi sembra, come dicevi tu, una semplificazione del discorso. Mi sembra che il film in realtà inviti allo spettatore a allargare lo sguardo sulla complessità del conflitto, perché da una parte abbiamo un atto terroristico, dall'altra parte abbiamo Israele che lo riceve, e ricordiamoci che nel 78 mi sembra che avviene il fatto, 72 mi fa segno Alberto, scusatemi, Israele era uno stato nato da poco tempo, quindi doveva, si dice anche nel film, dimostrare la propria forza e la propria credibilità agli occhi internazionali. Quindi si torna di nuovo su ragioni geopolitiche, come diceva Jacopo. In un momento di confronto si dice che se Israele non compie questo tipo di risposta, non risponde in questa maniera, gli altri stati del Medio Oriente andranno a distruggere l'esistenza dello Stato stesso. E il film, secondo me, ci pone davanti proprio questa dinamica per la quale, alla fine dei conti, nessuno ha torto, perché tutti hanno ragione. I palestinesi hanno la loro parte di ragione in fare quello che fanno, gli israeliani hanno la loro nel fare la loro. E il film non vuole fondamentalmente dare una risposta, se non quella che diceva Jacopo, per la quale io penso che Spielberg abbia uno sguardo molto pessimista in merito. Ci troviamo all'interno di un ciclo che potenzialmente non finirà mai, e tolgo anche il potenzialmente perché lo stiamo vedendo in questi giorni, il film è uscito 20 anni fa e stiamo ancora parlando di queste questioni. È molto interessante e purtroppo triste il dialogo che ha a un certo punto Avner con uno dei suoi collaboratori, per il quale dice: e cosa facciamo? Uccidiamo questi, ma verranno rimpiazzati da altri anche più cattivi, dovremo andare avanti a ucciderli per sempre, e parafraso ovviamente. E questo gli risponde: e tu cosa fai? Non ti tagli le unghie perché tanto ricrescono? E quindi si entra veramente in questo tipo di dinamica, questo tipo di spirale dalla quale sembrerebbe non esserci via d'uscita. E in realtà Spielberg è anche molto critico nei confronti dello Stato di Israele in quanto istituzione, perché mi sembra che dia una rappresentazione molto disillusa dello stesso, perché all'inizio viene presentato come finalmente la realizzazione del sogno di questo popolo di avere una terra propria, eccetera eccetera, ma nel finale questa cosa viene totalmente ribaltata, perché chi se lo ricorda lo saprà molto bene, la scena finale è, oltre che bellissima, ma raggelante, perché Avner, dopo aver fatto tutto quello che ha fatto ed essere ormai un uomo, io voglio dire, rovinato da questa esperienza, si incontra con il suo capo, Efraim, mi sembra che si chiami, e nonostante tutto gli dica vieni a spezzare il pane da me, e lui gli risponde no. E in questo senso abbiamo veramente l'abbandono di Israele nei confronti di Avner, che ha dato tutto quello che poteva dare per la propria patria e si ritrova adesso ad essere totalmente distrutto da questa cosa. Mi fa ridere anche la scena in cui lui torna a casa alla fine del film in Israele, pallido, scavato, che sembra veramente un morto che cammina, e il generale del Mossad lo guarda e gli dice ti trovo bene, sei in forma. Mi sembra un po' una metafora del fatto che Israele ignori tutto il dolore che ha causato a questa persona, che ovviamente poi diventa simbolo, a causa di ciò che lui ha fatto per il proprio paese. Viene trattato un po' come una pedina. Quindi in questo senso Spielberg, nonostante, ripetiamolo, sia una persona di origine ebraica, è molto critico nei confronti dello Stato di Israele, e questo rientra di nuovo nella narrazione non manichea di quello che è appunto la situazione molto complessa che si trova a raccontare.
Ma infatti diciamo che su sceneggiatura chiaramente finzionale viene messo in bocca uno dei personaggi la frase ma qui sono 24 anni di sangue palestinese, quindi insomma questa cosa viene esplicitata all'interno del film, riprendendo quello che diceva Ale in precedenza sull'atteggiamento di Israele come patria per imporsi anche agli occhi altrui. Io direi che in Munich, all'interno chiaramente appunto dei dilemmi etici e morali che solleva, Israele aveva un obiettivo, cioè non mostrarsi debole agli occhi altrui. Questa era la base. Chiaramente agli occhi dei palestinesi, quindi allargando il campo, ma anche agli occhi del mondo. Per esempio abbiamo Golda Meir che compare per appena 10 minuti, un quarto d'ora, e Spielberg le fa dire questa gente ha giurato di distruggerci, o dopo che tra l'altro è stato svelato che Golda Meir non è andata ai funerali degli atleti israeliani per paura delle contestazioni, e come un mantra ripete dimenticate la pace per ora, dobbiamo dimostrare loro che siamo forti. E quindi la domanda che c'è al centro del film è anche fino a che punto può spingersi uno Stato, cioè fino a dove è lecito parlare di risposta e quando invece prende sopravvento la sete di vendetta. C'è un altro dialogo che secondo me, per quanto riguarda il concetto anche di patria e anche di come la patria si crea, e quindi anche un processo geopolitico, sociopolitico di creazione della patria, c'è un dialogo fra Avner e Ali, dove Ali gli dice, durante un temporaneo cessate il fuoco, ma tu non sai cosa voglia dire non avere una patria, in quanto lui è palestinese. E Avner risponde, voi non avete nulla con cui negoziare, non riavrete mai indietro la terra, morirete tutti vecchi nei campi profughi. In attesa della Palestina, Ali replica a questo punto, abbiamo molti figli, avranno dei figli, possiamo aspettare per sempre e se necessario possiamo rendere l'intero pianeta pericoloso per gli ebrei. Avner dice, ma se uccidete gli ebrei il mondo si sentirà male per loro credendovi degli animali, e Ali risponde sì, ma poi il mondo vedrà come ci hanno trasformato in animali. Nel senso, da un regista come Spielberg queste cose sono molto, oltre che pesanti, molto profonde. E questo rimarca anche l'imparzialità di Spielberg, che come diceva giustissimamente Jacopo prima, soltanto l'arte può, non permettersi, perché è una brutta parola, soltanto l'arte ha però anche il privilegio di poter mostrare agli occhi altrui. E non so se Jacopo vuole aggiungere qualcosa sotto questo.
Voglio aggiungere una cosa io rispetto a questo discorso che fai tu sul dialogo tra Ali e Avner, perché poi il dialogo continua e Avner gli dice qualcosa come ma tu, voi veramente per i vostri figli volete che vivano in questa terra in cui ci sono solo rocce, nelle capanne, e cioè, non c'è un cazzo fondamentalmente, gli dice, e Ali risponde assolutamente sì, perché non è tanto la terra ciò che è importante, quanto più ciò che simboleggia una patria, un posto nel mondo per il suo popolo. E la cosa che io trovo straordinaria è che in questo film le argomentazioni di Israele sono le stesse argomentazioni della Palestina, perché più volte gli ebrei parlano in questo senso rispetto alla patria, dicendo finalmente abbiamo un nostro posto nel mondo, ce lo siamo dovuti combattere, ce lo siamo dovuti prendere con la forza. E sono le stesse identiche parole che poi dirà Ali ad Avner nel dialogo che hai citato tu. E lo spettatore di fronte a questo tipo di confronto cosa può dire se non cercare di comprendere la complessità di ciò che si trova davanti, come dicevamo prima. Lascio continuare Jacopo, volevo solamente fare questo appunto perché lo trovavo interessante.
Sì, sono molto d'accordo, ecco, nel senso il film proprio è tutto costruito appunto su questi, come dire, su questi continui rimpalli, ecco, cioè tra una parte e l'altra, e come dire, lo spettatore è quasi confuso, ecco, rispetto a da come il film come dire costruisce i propri conflitti, proprio perché a ogni argomentazione, diciamo, che il film fornisce a una parte, che possa essere quella israeliana, quella palestinese, immediatamente ne segue un'altra che tra virgolette in favore dell'altra parte. Quindi il film, come dire, cerca sempre di mantenersi in qualche modo equidistante dalle due parti, proprio per non essere partigiano e per in qualche modo riuscire davvero a riflettere sulla complessità e sulla difficoltà di risoluzione del conflitto in corso e del conflitto che va avanti da decenni in qualche modo. Un'altra scena che secondo me è molto significativa è ad esempio quando l'uomo che la squadra di Avner uccide a Parigi ha un dialogo nel suo studio e in cui si chiede se siano giustificati i morti ebrei di Monaco, e quest'uomo, che chiaramente di origini arabe o palestinesi, dice forse no, però Israele dall'altra ha fatto migliaia di morti palestinesi per anni. Quindi in qualche modo è interessante come lui ammetta direttamente sì, effettivamente i morti di Monaco non sono giustificati, come si può giustificare una strada del genere, però dall'altra come si possono anche giustificare tutte le migliaia di morti precedenti, no? Quindi è veramente molto complesso. Peraltro, secondo me, citavate entrambi la sequenza appunto di questo dialogo tra Ali e Avner, appunto questo palestinese e Avner, che hanno fondamentalmente le stesse argomentazioni da una parte e dall'altra, e trovo bellissima quella sequenza che è ambientata ad Atene, perché tra i due e soprattutto da parte di Avner nasce una sorta di rispetto reciproco, soprattutto Avner, che come dire ha di essere ebreo e sa che l'altro è palestinese, arriva a provare una forma di rispetto per quest'uomo Ali, che come dire è così fedele alla propria causa, è così come dire, ha degli ideali così precisi rispetto alla causa del proprio popolo, ecco, esattamente come Avner è fedele alla causa di Israele. E proprio per questo è terribile lo sguardo che i due si scambiano pochi minuti dopo, quando Ali scopre che Avner in realtà è un assassino al servizio di Israele, è inviato ad Atene per uccidere delle persone ricollegabili appunto a Settembre Nero, e i due si scambiano un omicidio proprio poco prima che Ali venga a sua volta trucidato, e Ali Avner guarda negli occhi Ali, e come dire negli occhi di Avner c'è una sofferenza profonda, perché capisce di aver ovviamente ingannato una persona come dire per il quale aveva già cominciato in qualche modo a provare una forma di stima, in qualche modo, proprio per la fedeltà di Ali alla causa alla palestinese, per il suo discorso assolutamente profondo e come dire sensato sul fatto che i palestinesi abbiano un desiderio per una terra che sia loro, in cui possano vivere in pace e in felicità. E peraltro un altro personaggio due altri personaggi molto interessanti nel film sono da un lato il personaggio di Carl, interpretato da Sharon Hinds, e dall'altro il personaggio di Steve, interpretato da Daniel Craig, perché Carl è un po' il dubbioso del gruppo ed è quasi la coscienza di Avner in un certo senso, perché Avner all'inizio è molto sicuro di sé, poi pian piano sarà divorato dai dubbi, dai rimorsi, e molti dei dubbi che, come dire, nascono in Avner gli vengono instillati proprio da Carl. Ad esempio, dopo l'omicidio che compiono a Roma, Carl ha una discussione con Avner e e gli chiede: ma si può celebrare la morte di un nemico? Si può gioire per essa? In fondo sempre morte è, siamo tutti creature di Dio, no? E ovviamente il personaggio dall'altra di Steve, che è il più estremo, ecco, il più estremista, il più fondamentalista fondamentalmente di questo gruppo del Mossad, non concorda, perché per lui insomma la morte di un palestinese è qualcosa da festeggiare sempre e comunque. E a un certo punto poi questa conflittualità tra Carl e Steve, appunto il personaggio di Daniel Craig, viene ulteriormente enfatizzata in un'altra scena del film, in cui Carl sta di nuovo parlando di quanto gli ebrei massacrino esattamente come i palestinesi, e come dire, Steve si infuria con lui e gli chiede addirittura di mostrare il suo pene in pubblico per verificare se sia circonciso, quindi come dire implica il fatto che se una persona non è pienamente fedele alla causa israeliana e anche molto estremista nelle proprie convinzioni ideologiche, non possa neanche essere considerato un vero ebreo, no? E dall'altra poi un'altra scena che trovo fantastica, e poi passo la parola, è quando Carl si congratula con Avner per la nascita della figlia, e gli dice Mazel Tov, e poco dopo si congratula di nuovo con Avner perché il loro obiettivo parigino, che non erano riusciti a uccidere al primo colpo, è morto in ospedale per le ferite, e di nuovo Carl utilizza la parola Mazel Tov, e quindi a pochi secondi di distanza abbiamo la ripetizione della parola Mazel Tov per indicare, come dire, per suggerire ragioni, come dire, ragioni assolutamente opposte, cioè da un lato abbiamo un Mazel Tov per una nascita, dall'altro abbiamo un Mazel Tov per un omicidio andato a buon fine, no? E di conseguenza vita e morte, nascita e trapasso. E Avner è allibito di fronte appunto all'utilizzo che Carl fa della parola Mazel Tov, quindi abbiamo una scrittura da parte di Tony Kushner e Derek Ross che anche con poche linee di dialogo sa creare dei conflitti pazzeschi all'interno del film.
Sì, mi voglio inserire brevemente, poi passo la parola ad Alberto, perché sono molto d'accordo con questo discorso che fai sulla scrittura, oltre che dei dialoghi, di cui voglio citare un'altra linea, forse una delle più famose del film. Prima parlavamo del prezzo che ha questa operazione in termini, a parte economici, ma anche di vite umane, eccetera. Una delle frasi più famose del film è quando Avner e Luis si trovano di fronte a questo negozio di arredamento, e lui gli dice: forse un giorno potrai avere una casa come questa, costa cara, però una casa è sempre cara, lasciando sottintendendo tutto quello di cui abbiamo già parlato. Voglio citare anche il personaggio di Hans, perché tu hai parlato giustamente del personaggio di Daniel Craig e di Carl, ma trovo che ogni personaggio della banda, diciamo così, del gruppo, abbia sia rappresentazione di una certa caratteristica e di un certo approccio nei confronti della vendetta che Israele vuole portare avanti nei confronti della Palestina, dei palestinesi. E Hans, in un certo senso, è quello un pochino più pacato, lo vediamo, è un personaggio anche un po' buffo, è un antiquario tedesco, una persona veramente ordinaria, ma che ha la possibilità di fare un gesto eroico nella sua vita, di immolarsi per il suo paese, per la causa, per la nazione. Parlo della scena della granata in cui lui rischia di morire pur di portare a termine la missione. E se da una parte avevamo Daniel Craig, che era la versione più rabbiosa di questo spettro di reazioni, avevamo Carl che invece era quello un pochino più razionale, Hans mi sembra quello un pochino più comune, quello un pochino più, come dire, quello che rappresenti veramente il popolo, la maggior parte delle persone normali che vivono quella situazione. Ma ci sono anche altri personaggi, ad esempio so che Alberto è stato particolarmente affascinato da un discorso che ha Robert, mi sembra, interpretato da Kassovitz, magari se vuoi parlarcene tu.
Sì, sì, perché anche Robert secondo me è un altro personaggio affascinante, fra virgolette, nel senso che il personaggio di interpretato da Kassovitz, innanzitutto non sappiamo a fine fin se si faccia esplodere per caso o perché voleva veramente uccidersi, e poco prima dell'esplosione ha questo dialogo con Abner dove dice: noi siamo ebrei, non facciamo del male perché lo fanno i nostri nemici. Al che Abner risponde: non possiamo più permetterci di essere tolleranti. E Robert dice: non so se siamo mai stati tanto tolleranti. Patire 1000 anni di odio non fa diventare tolleranti, però dovremmo essere giusti. Questo è bellissimo, questo è essere ebrei. Sembra veramente di sentir parlare Spielberg in questo momento. Infatti fa anche ridere che questa parte di analisi è fondamentalmente citare delle linee di sceneggiatura, ma è che la sceneggiatura è talmente fatta bene, talmente esplicativa, che è funzionale. E dice: questo è essere ebrei, è questo che sapevo che mi è stato insegnato, adesso lo sto perdendo, e se lo perdo, questo è tutto, questa è la mia anima. Questo secondo me è un dialogo fra i più belli e importanti anche del film, e fra l'altro prima citando, Jacopo citava anche il personaggio di Daniel Craig, di Steve, ha un dialogo con Carl, dove parlano del fatto che loro stanno infrangendo le leggi, uccidendo indiscriminatamente anche civili, comprese quelli, le leggi di Israele, che ricordiamo non ha la pena di morte, e allora dicono: ma le stragi le hanno inventate i palestinesi? Come pensi che ci siamo presi le loro terre? Gli dice Carl a Steve. Insomma, delle stoccate Spielberg, anzi non Spielberg, due sceneggiatori in sceneggiatura veramente, veramente, delle sferzate veramente, veramente violente a certe volte.
Volevo solo interromperti perché mi fa un po' riflettere il fatto che questo discorso di Robert, e tu dici mi sembra di sentire parlare Spielberg, mi fa ridere perché effettivamente pensiamo che lo pronuncia Kassovitz, che di fatto è anche lui un regista, quindi forse questo parallelismo può avere in un certo modo senso. Per dire solamente questa cosa qua.
No, è verissimo, perché comunque alla fine, se ci pensiamo, che cos'è Munich? Munich è la fine dei sogni di un ebreo senza memoria, se così lo vogliamo chiamare, cioè un Sabra. Personaggio di Abner viene più volte appellato con l'appellativo di Sabra, ovvero un ebreo di Israele, cioè figlio dello Stato e non nella o della diaspora. Infatti sappiamo che Abner è un ebreo tedesco perché il padre è nato a Francoforte, quindi teoricamente dovrebbe cercare di ricostituire una comunità su una terra non macchiata più dal sangue. E secondo me è veramente entusiasmante guardare l'evoluzione e il cambiamento che ci davate prima del personaggio interpretato da Eric Bana, che comunque è in una zona morale assolutamente grigia, cioè intrisa fino al midollo di dilemmi etici, morali, e quindi tutto un film che gira, chiaramente, come abbiamo già detto più volte, attorno ai concetti di vendetta, soprattutto anche di giustizia. E qui io vorrei citare anche, secondo me, un bel intervento di Manuel Billi su Sentieri Selvaggi, che diceva questa cosa molto interessante, cioè Munich è il tragico rovescio degli altri film storici di Spielberg, Salvate il soldato Ryan e Schindler List, tra tutti ovviamente, ovvero dalla massima altruistica che segnava in maniera esplicita il film del 93 o implicita il World Movie del 98, le due opere, ovvero lì ci si chiedeva chi salva una vita, anzi si diceva chi salva una vita salva il mondo intero. Qui siamo al suo opposto, chi uccide un uomo uccide il mondo. Secondo me quest'ultima frase è perfetta per Munich, ovvero chi uccide un uomo uccide il mondo, quindi già il sangue di una singola vita umana è comunque un sangue che va a macchiare il mondo intero e che segnerà il mondo intero, a prescindere dal fatto che sia una persona, a prescindere dal fatto che sia la cellula terroristica del Settembre Nero o il Mossad nell'operazione Ira di Dio. Fra l'altro non dimentichiamo che il film di Spielberg non è passato inosservato agli occhi e alle orecchie dello stesso Mossad, dello stesso governo israeliano, perché alla sua uscita abbiamo per esempio il console generale di Israele a Los Angeles, Danoch, che ha definito il film come superficiale, presuntuoso e problematico, per aver creato un'equazione morale errata tra gli agenti del Mossad e i terroristi palestinesi. Io mi dissocio apertamente da queste affermazioni del console israeliano, perché secondo me, anzi, il Spielberg come dicevamo prima, ha anche il privilegio dal punto di vista artistico di poter sollevare dilemmi etici e morali che si pongano sì in una via di mezzo, ma senza scusare assolutamente gli attacchi terroristici. E qui lascio a voi la parola se volete concludere il discorso.
Sì, sono d'accordissimo, davvero. Cioè, il film è veramente una delle pellicole più complesse, più problematiche di Spielberg. Come diceva prima Alessandro, non presenta alcun tipo di manicheismo, in qualche modo. Anzi, evita proprio a tutti i costi le semplificazioni. E peraltro, appunto, per tornare a quello che dicevamo in principio, il film, cioè il fatto che il film sia un'opera chiaramente post 11 settembre, nel finale, dopo appunto questo dialogo poco conciliante, diciamo, tra Avner e Efraim, il film si chiude proprio con un'inquadratura delle Torri Gemelle, che ovviamente nella realtà non esistevano più nel 2005, ma negli anni in cui si ambienta il film ovviamente erano ancora in piedi ed erano anzi uno tra i simboli di New York. E il fatto che Spielberg chiuda il film con le Torri Gemelle di nuovo è un richiamo a quanto questo non sia solo un film storico, ma è un film che parla in realtà di valori umani assoluti che, come dire, possono essere estesi a tantissimi conflitti, a tantissimi episodi terroristici in qualche modo. E ho trovato molto molto bello il tuo intervento, Alberto, in cui citavi la recensione di Sentieri Selvaggi e appunto questa frase, appunto, chi uccide un uomo uccide il mondo intero, perché sono, mi sembra veramente una grandissima chiave di lettura per il film e per quello che Spielberg vuole raccontare. Cioè, ogni omicidio, indipendentemente dalle sue cause, indipendentemente da ciò che vi sta dietro, ecco, è una tragedia, ecco, ed è a suo modo ingiustificabile, ecco. Ingiustificabile ed eppure giustificabile in termini assurdi, ecco, se guardiamo al contesto, ecco. Però appunto c'è un contesto che, come dire, attribuisce delle ragioni sia a una parte sia all'altra, ma che attribuisce ben poche ragioni alle stragi che sono state compiute. L'ultima cosa che ci tenevo a dire è che ovviamente ci siamo concentrati tantissimo proprio sul, come dire, sul tema del conflitto israelo-palestinese e sul, come dire, sul modo in cui Spielberg prende posizione rispetto alla questione in questo film. Però in realtà vorrei solo che non si dimenticasse che Munich è anche un grandioso thriller con anche sequenze d'azione, ecco, assolutamente girate in maniera assolutamente eccezionale. Appunto, anche qui abbiamo un film dalla fotografia piuttosto gelida e desaturata, un po' come era Minority Report, anche se ovviamente non abbiamo lo stesso livello di, come dire, Minority Report aveva una fotografia quasi metallica, ecco, gelida. Qui invece abbiamo proprio dei colori grigiastri. E di nuovo alla fotografia c'è il grande Janusz Kaminski, e poi abbiamo delle musiche strepitose di John Williams, dissonanti, inquietanti, ecco, ma soprattutto abbiamo una serie di sequenze d'azione, soprattutto penso alle sequenze degli omicidi, che sono impressionanti, ecco. Penso, l'abbiamo già citata, la sequenza dell'omicidio di Parigi, che per me è pazzesca, è una sequenza puramente hitchcockiana, per tornare al maestro, cui appunto è una sequenza puramente hitchcockiana perché abbiamo un uso eccezionale della suspense, no? Cioè, vediamo appunto, noi sappiamo chi è l'obiettivo, vediamo i terroristi installare la bomba nel suo appartamento, però poi vediamo la bambina tornare all'interno dell'appartamento per recuperare, adesso non ricordo cosa, forse delle chiavi o comunque qualcosa che deve recuperare, quindi abbiamo il timore, no? Che la bomba esploda quando c'è lei, quando lei è in casa, però poi per fortuna la squadra se ne accorge, insomma. Quindi c'è un gioco tra, ovviamente, Spielberg gioca con ciò che gli spettatori sanno e ciò che i terroristi non sanno, ecco, sono classici espedienti, come dire, cinematografici hitchcockiani, che sono realmente alla base della costruzione della tensione cinematografica. E qui appunto Spielberg gioca in maniera eccezionale da questo punto di vista. Ma penso anche all'omicidio, credo, di Beirut, se non mi sbaglio, quello in cui appunto la squadra fa esplodere una bomba in una camera da letto di un albergo, se non sbaglio è a Beirut, ecco, in Libano, credo, però potrei sbagliarmi. Comunque, il personaggio e questa bomba che esplode nella camera dell'obiettivo della squadra devasta letteralmente un albergo intero, massacra una coppia che sta allegramente facendo l'amore in camera pro, nella propria camera, ecco. Quindi ci sono tutta una serie di sequenze d'azione estremamente violente, estremamente ben girate, che davvero ci ricordano quanto Spielberg poi, oltre a essere un grande intellettuale, sia anche proprio uno dei più grandi metteur en scène, come direbbero i francesi, della storia del cinema. Quindi davvero non ho altre cose da dire su questo film. Non so se volete ancora aggiungere qualcosa, ma altrimenti io andrei in chiusura, perché veramente ci siamo allungati già parecchio questa sera. E niente, noi vi ringraziamo come sempre perché ci ascoltate in tantissimi. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. Ringrazio Alberto per aver partecipato a questa bellissima puntata.
Grazie a te, Jaco, grazie ad Ale, grazie a tutti e a tutti quelli che ci ascolteranno a questo punto.
Ringrazio anche Alessandro, e lo saluto, anche se sta avendo